stato proposto è attorno alla parola di Dio, che è un tema così vasto, ma è anche uno dei riferimenti costanti che noi viviamo tutti i giorni, no? Allora io collego questo tema della parola, ascolto della parola, alla espressione che Gesù usa, è già verso Gerusalemme, sa che cosa gli succederà e a un certo punto dice: io sono venuto a gettare il fuoco sulla terra e sono angosciato finché non divampi. Che la Chiesa poi interpreta con l'invocazione dello Spirito Santo. Vieni Spirito, accendi il fuoco, no, nel cuore dei tuoi fedeli. Credo, senza offendere nessuno, che per noi è raro sentire la parola come un fuoco. È raro che la parola accenda un fuoco. È raro che la parola accenda il nostro cuore. Allora io vorrei in questo cammino che faremo insieme illustrare i vari aspetti, perché prima o dopo finalmente questo fuoco si accenda. Cioè che quando ascoltiamo una parola siamo come abituati a reagire secondo la dimensione precisa di questa parola, non secondo i nostri filtri mentali o anche sentimentali. Questo sarebbe l'intento. E stamattina volevo solo illustrare quello che io chiamo una specie di precondizione che noi regolarmente dimentichiamo quando ascoltiamo la parola. Quando io dico ascoltare la parola, intendo sia quando noi celebriamo la liturgia, che la parola è proclamata, e sia quando prendiamo in mano la Bibbia e la leggiamo, no? Nelle due situazioni. Allora, mi servo della parabola che abbiamo letto la domenica quindicesima, quindi il 14 luglio, tre domeniche fa. È la domenica quindicesima del tempo ordinario del ciclo C di quest'anno. Noi quando appunto sentiamo proclamare la parola, normalmente non ci domandiamo dove questa parola è collocata nella narrazione evangelica. Ascoltiamo e andiamo direttamente al contenuto di questa parola. In quella domenica c'era la parabola del buon samaritano. E la parabola del buon samaritano era raccontata per rispondere a una domanda un po', diciamo, non tanto ambigua, ma un po' come giustificativa dell'atteggiamento di uno scriba che ha già risposto bene quando lui dice: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli dice: quali sono i comandamenti? E qual è in fondo il primo comandamento? Amare Dio e amare il prossimo. Lo scriba e Gesù dicono la stessa cosa, ma non pensano la stessa cosa. Cosa che succede regolarmente a noi. Allora, se si impara a collocare la parola che viene ascoltata nel contesto della narrazione, allora la parola prende un'altra dimensione. La parola è percepita in un altro contesto, molto più direttamente implicante il nostro cuore. Allora, la parabola è raccontata allo scriba dopo che Gesù aveva mandato i 72 discepoli a predicare ed erano ritornati tutti contenti. Tra l'altro, non so se avete notato che il Vangelo narra che questa predicazione ha successo, la predicazione di Gesù non ha successo. I suoi discepoli sì, la sua no. Allora, quando tornano e sono tutti contenti, allora Gesù commenta questa contentezza e tira con una conclusione, che è esattamente la precondizione per il nostro cuore di ascoltare la parola come una parola di fuoco, se no diventa solo una parola di buonsenso, di esortazione, di cosa buona che possiamo leggere in qualsiasi libro o detta da qualsiasi persona saggia, no? Allora, a un certo punto Gesù commenta questa gioia dicendo: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. E poi aggiunge: vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Allora, due sono le espressioni. La prima: beati gli occhi che vedono. Seconda: fa come una specie di confronto. Guardate che queste cose che voi vedete, sapete come le hanno desiderate persone importanti, persone che voi venerate come significato, pensate da Davide a tutti i profeti, e però non hanno potuto vedere questo. Allora, c'è un doppio modo di sottolineare l'importanza del tempo in cui avviene questa rivelazione della parola. Vi faccio un piccolo esempio. Quando voi, diciamo, per la liturgia, prendiamo la domenica e si va in chiesa, quando entrate in chiesa, percepite mai che siete beati nel fatto di poter entrare lì e ascoltare semplicemente la parola di Dio, qualsiasi sia? Avete mai pensato? No. Di sicuro, non dico di sicuro, però. Avete mai pensato che è una tale fortuna poter ascoltare quella parola che molti uomini e donne nel mondo, pensate a livello di tutte le culture, no? Stanno cercando, desiderando, volendo sperimentare, e non possono. E voi, entrando, avete questa fortuna. Noi pensiamo mai così? Credo di no. Cioè, noi siamo talmente abituati che, vabbè, sono cristiano, alla domenica vado alla messa e ascolto la parola. Invece Gesù sottolinea fortemente questo: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Ora, questa beatitudine non è collegata alle parole che si ascoltano, ma è collegata a colui che di queste parole è quello che parla, diciamo, no? Cioè, il beati gli occhi non è semplicemente le cose che lui ha insegnato, gli altri sono andati ad annunciare e sono contenti che le persone hanno ascoltato. Ma quel beati vuol dire che quelle parole lì sono la rivelazione del segreto di questa persona che vi ha mandato. Cioè, il beati è legato al fatto di poter ascoltare le parole da quella bocca, da quel cuore. Ecco, questo riferimento diretto tra la parola e colui che la pronuncia, noi è come se non lo sentiamo. Ma non sentendo questo, cade quella beatitudine. Se cade la beatitudine, diventa una parola come un'altra, una parola di buon senso. Invece la parola di Dio non è una parola di buon senso. Noi, diciamo, con un'espressione un po' teorica che oggi ha come perso di valore, tipo, noi diciamo una parola di salvezza. Se io domando, penso che tutti sappiate rispondere. Ma se voi dovete spiegare a un ragazzo che cosa vuol dire la parola di salvezza, siete in difficoltà. Cosa vuol dire salvezza? Se parlate nei termini di questa parola, può riempire il cuore della sua, per esempio, tenerezza, per esempio, del suo segreto, gli altri capiscono. Non capiscono una cosa, capiscono che può essere importante e il cuore si può aprire. Allora questo, beati gli occhi che vedono, è l'allusione di Gesù alla beatitudine del tempo messianico che si sta compiendo. Per una mentalità ebraica la cosa era piuttosto evidente, per noi non più, ma per un ebreo che già conosceva la parola di Dio, quando Gesù parlava, molti riferimenti della parola di Dio erano noti a, diciamo, ai suoi compaesani, e a noi che non sono più noti, perché non conosciamo più. E non solo perché non conosciamo più, perché non leggiamo, oppure non conosciamo la Bibbia, ma perché è come se non abbiamo più quel bisogno di riferirsi alla rivelazione di Dio per cogliere il senso della vita. Per noi è una specie di più che prendiamo, non è la radice. Per un ebreo era la radice. Allora, la cosa, ecco, che io vorrei sottolineare è un po' come una specie di precondizione che poi agirà con tutte le cose che diremo in questa settimana. È Gesù attira l'attenzione sulla dimensione messianica del tempo. È il fatto che lui rappresenta il compimento di quanto è stato desiderato dagli uomini migliori, dagli uomini più grandi. Se voi non percepite che la parola che viene annunciata fa aprire, fa, come dire, immette in un segreto che il cuore da sempre desidera, che gli uomini da sempre hanno cercato, che a tutte le latitudini gli uomini e le donne cercano, noi perdiamo molto di quella parola che ascolteremo, perdiamo molto. E se non ci riferiamo al fatto che dietro la serie delle parole c'è da conoscere la persona che le pronuncia. Le parole sono di salvezza perché è il Salvatore che le pronuncia, perché è lui che attraverso quelle parole ci immette nella sua vita, in quella dimensione di esperienza, no? Di unione con Dio e solidarietà con i fratelli. Vi faccio una domanda un po' così al mattino. Quando noi, a un certo punto, alla fine del capitolo 14 di Giovanni, Gesù dice, voglio che voi siate dove io sono. Gesù dov'è? Coraggio. Dov'è?
Nella nostra vita.
Sì, ma.
In mezzo a loro, in mezzo ai discepoli.
E tu lo percepisci sempre? Quando uno ti pesta i piedi lo percepisci? Quando sei geloso lo percepisci? Quando noi lo percepiamo? Allora, Gesù dice queste parole dopo che ha illustrato ai discepoli che di lì a poco, cioè di lì a qualche ora, lui verrà catturato, processato, messo a morte. E dice che lui andrà e tornerà. Questo andrà e tornerà non vuol dire che un giorno tornerà. Vuol dire che il Signore è davvero non con noi, ma in noi, ma in questa dimensione. Gesù è nell'amore del Padre per noi. E se noi stiamo in Lui, siamo inviati come Lui al mondo per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per tutti. Quando noi diciamo di credere in Gesù, quel beati gli occhi che, di credere in Gesù, alludiamo esattamente a questa dimensione. Cioè noi con la fede, no? Riconosciamo Gesù, accettiamo di far parte di lui, cioè di essere immessi nella sua vita e contemporaneamente di essere sbattuti, uso proprio questo verbo qua, sbattuti nel mondo perché tutti possano conoscere l'amore di Dio. Fondamentalmente la parola che ascoltiamo ha esattamente solo, è un solo, per modo di dire, solo questo significato. E da una parte fa conoscere l'amore di Dio a noi tramite Gesù, ci unisce a Lui nella sua intimità di vita con il Padre e ci fa con Lui inviati al mondo perché questo amore di Dio possa essere noto a tutti. Qui capite perché l'amore di Dio non è quello, mi sento così tirato, così rapito dall'amore di Dio, ma uno mi pesta i piedi e quel movimento che io normalmente non so, di difesa, no? Oppure di prendo una volta in testa, cioè quel movimento è vissuto in, come immedesimandosi in quello che Gesù ha vissuto. Allora, quando uno mi veste i piedi, io capisco se l'amore di Dio ha toccato il mio cuore. Se l'ha toccato, allora quella circostanza diventa l'opportunità per vincere il male con il bene, per mostrare che il bene è più grande, per mostrare che se io, un semplice uomo, posso dire, vivere un amore per un altro che mi fa del male, vuol dire che al cuore dell'altro può arrivare l'amore di Dio. Tutto questo è il fuoco che ogni parola ascoltata porta. Se il nostro cuore non si apre a questo fuoco, per quanto noi capiamo la parola, è solo un buon ragionamento. E voi sapete che nella vita i ragionamenti tengono fin tanto che siamo tranquilli. Quando noi siamo più tranquilli, perché succede qualcosa, i ragionamenti non tengono più. In ogni campo, dall'amore fino a tutte le... non tengono più. Allora, è lì dove interviene la presenza di questo fuoco. Se c'è questo fuoco, allora, proprio quando i ragionamenti non tengono più, è la verità del cuore che prevale. Quando Gesù, dopo aver enunciato questa beatitudine e aver, rintuzzato in qualche modo pensiero, no, di questo scriba, poi racconta la parabola del buon samaritano. Se voi collegate le cose a quello che precede, allora la parabola ha tutto un altro significato. Allora voi sapete che la differenza di pensiero tra lo scriba e Gesù, per quanto dicono tutti e due la stessa cosa, la differenza è questa. Allora, per lo scriba, per il quale vale in assoluto l'amore di Dio e anche l'amore del prossimo, il prossimo è concepito secondo un certo confine. Chi è il prossimo, lui domanda, no? Perché nella mentalità il prossimo è la mia gente. Chi non appartiene alla mia gente non è il mio prossimo, non sono tenuto. Oppure, se uno mi fa del male, che prossimo è? Quindi io non sono tenuto, no? Cioè, la concezione del prossimo, notate come comandamento di Dio, è accettato dietro un vincolo che noi giustifichiamo come un diritto, non come una... è umano tener conto di questo, no? Gesù invece non pensa così. Pensa che se il comandamento di Dio è di Dio, non ha alcun vincolo. È assoluto. L'assoluto vuol dire che, e qui la parabola fa rovesciare la domanda, non chi è il mio prossimo, ma tu fai da prossimo. Se tu fai da prossimo, vuol dire che viene tolto ogni confine. Non c'è più una specie di delimitazione del comandamento. Cioè tu sei andato alla radice. E la radice, che siccome è amare Dio con tutto il cuore, amare il prossimo come se stesso, la radice è come dire, vincolata sull'esempio, sul modello di Dio stesso. E Dio fa distinzione tra le persone? No. Allora, quando Gesù finisce di dire anche tu fai lo stesso, è come se dicesse tu fai come sto facendo io. Tu fai come il Padre ha mandato me a mostrare l'amore suo a tutti senza alcuna distinzione, senza alcun confine. Il buon samaritano è Gesù, come da sempre nell'antichità è stato interpretato, soltanto noi moderni che non pensiamo più così. Pensate per esempio alla stessa problematica che c'era dietro la richiesta, ma quando uno mi offende, devo perdonare? Poi non hanno usato, capivano che bisognava perdonare, ma quante volte? Una, due, tre, oppure in questa circostanza, in questa, in quell'altra. E Gesù risponde, non c'è limite. Ma questo non c'è limite funziona se la parola che Gesù dice è modellata sulla sua esperienza della sua umanità. Se fosse modellata sulla nostra, noi non possiamo. Difatti, il perdono, che è uguale a questa, è un altro esempio di questo modo di ragionare, il perdono non è un fatto umano, è un fatto divino. Quando tu perdoni, tu annunci che ancora nel mondo c'è l'amore di Dio. Non che tu sei generoso a perdonare, ma che si può fare esperienza dell'amore di Dio. Pensate a questo riferimento del ama Dio con tutto il cuore, e poi non credo che c'è nessuna questione da fare, ma ama il prossimo come te stesso. Voi come intendete? Vi faccio un esempio io, supponiamo. Io conosco lei che è sempre aspra con se stesso, non se ne perdona mai una, no? Io devo, come dire, io non voglio che lei ami me come lei ama se stessa. Capite la... Cioè, amare il prossimo come se stesso non vuol dire semplicemente come se fosse assoluto che ognuno ama se stesso e devo amare gli altri come me stesso. Perché a livello di esperienza umana, molte volte è esattamente il contrario. Mi incontro continue persone che sono aspre con se stesso, non si perdonano mai. E io devo essere amato così? Però no, non lo voglio. Il valore è un altro. Il valore è, dato che il riferimento è sempre quello di Gesù, quando si dice ama il prossimo come te stesso, vuol dire la tua umanità ha qualcosa di diverso dalla mia. Tu sei più umana, cioè, appartenente alla natura umana di me? Nessuno può dire questo, no? Allora, quando si dice amare il prossimo come se stesso, si allude all'esperienza, che è rara per noi, ma questa è la prospettiva, di ritenere l'umanità degli altri esattamente come la nostra, senza alcuna preferenza per noi rispetto a quella dell'altro. È come una dimensione mistica, vale a dire, quando io percepisco l'umanità degli altri senza nessuna differenza con la mia, vuol dire che ho il cuore completamente luminoso. Cioè, non faccio più leva su ciò che mi appartiene, su ciò che sono, sull'importanza che ho, sul prestigio che voglio avere, sui possibili confronti. No, tutto questo non c'è più, perché c'è solo questa unità di umanità. Se noi fossimo così, sono tutti adulti, supponiamo, uno invece di essere gentile, non so, tipo chiede in modo aspro a un altro, uno disturba, uno, non so, lascia tutto sporco, noi non giudichiamo continuamente. Allora, tra adulti è pressoché impossibile non giudicare. Se ci fosse un gruppo di bambini, uno cinese, un sudanese, un italiano, un eschimese, bambini, pur nella loro idea, noi capiamo che un bambino, non so, è di una popolazione, ma bambini, ognuno di noi vede i bambini esattamente uguali. Quando un bambino è piccolo, noi concepiamo l'umanità in modo unico. Man mano che i bambini crescono, cioè man mano che noi cresciamo, non siamo più d'accordo. Vi ricordate quando Gesù disse: se non diventerete come bambini? Bene, provate a riferire l'essere bambini al fatto di non avere alcuna differenza in umanità. Se un bambino piange, che sia bianco, rosso, nero o verde, non c'è, non fa nessuna differenza. Quando piange un adulto non è così. Allora, questo aver accolto nella parola che abbiamo ascoltato Gesù che ci parla, che ci testimonia, che vive l'amore di Dio per noi, l'amore del Padre per noi, noi lo viviamo a livello dell'umanità. Più noi seguiamo Lui, più nessuno è diverso in umanità. L'umanità è uguale per tutti. La parabola, quando dice vai e fai come Lui, cioè fai tu prossimo, allude esattamente a questa dimensione. Ma noi, quando abbiamo ascoltato, percepiamo? A noi sembra che le parabole sono raccontate per imparare qualcosa, per, non so, o essere più buoni, o togliere, che so io, qualche difetto. Ma non. La parabola è raccontata per entrare nel segreto di Dio su cui è modellato il nostro cuore. Quando il cuore vive a quel livello lì, il cuore è pieno, il cuore è luminoso. Quando non vive a quel livello, al cuore manca qualcosa, manca sempre qualcosa. Questo mancare qualcosa, noi lo viviamo con asprezza tra di noi. Io voglio prevalere sull'altro, se no ho paura che mi tolga quella poca importanza che ho. Quando noi viviamo così, vuol dire che non abbiamo mai accolto nella parola colui che la dice. Non avendo accolto lui, non accogliamo l'umanità, non solo l'umanità nostra, ma l'umanità di tutti. Cioè, facciamo ancora fatica a sperimentare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Quando ascoltiamo la parola, noi siamo buttati in questa dimensione. O ci lasciamo buttare, e allora il fuoco si accende, se no diventa una specie di carbone ardente sulla testa, non carbone del cuore, ma sulla testa, cioè diventa di condanna. Tanto, non so se avete notato, più noi, diciamo, in qualche modo ci facciamo, come si dice quando uno si vanta di qualcosa, ci facciamo, non mi viene il termine, quando uno si fa grande, non so, no? Per esempio, con la parola di Dio, se voi guardate, è sempre su uno sgabellino che guarda tutti dall'alto in basso. E quando uno non osserva, è subito pronto a puntare il dito. Quando noi viviamo di pretese, noi siamo accusatori. Quando siamo accusatori, Dio è lontano da noi. Benché abbiamo sempre in bocca il nome di Dio. Vi rendete conto del dramma? C'è quasi una tragedia questa. Invece, quando si accoglie colui che dice la parola e si fa per noi, quella parola diventa tramite, no? Per entrare nel segreto che vive, allora noi non saremmo accusatori di nessuno. noi avremo un cuore benevolo, che non che non vede il male, ma il male non è più motivo né di disprezzo né di separazione con nessuno. Perché? Perché dove c'è il male è come se un cuore piange, che vuole anche lui vivere, sperimentare l'amore di Dio. E noi, quando diciamo viviamo, no, una circostanza di male, siamo così sensibili da cogliere questo grido e mostrare, proprio quando il male ci viene contro, e mostrare che l'amore di Dio è più forte. E questo è il senso della nostra testimonianza. Noi come credenti dobbiamo al mondo la testimonianza dell'amore di Dio per tutti. Non c'entra nulla che noi siamo perfetti o no, che noi siamo buoni o no, che noi siamo generosi o no. Se noi viviamo così, noi siamo davvero lievito per il mondo. E chiudo con questa... Vi ricordate l'espressione che viene usata nel racconto della visita dei tre personaggi ad Abramo? Era di qualche domenica fa, no? Abramo viene visitato, lui a un certo punto, che vuole preparare qualcosa agli ospiti, va a dire a Sara, prepara tre misure di farina. Chi di voi impasta? Donne, avete impastato? Allora, ce la fai a impastare quasi mezzo quintale di farina? Un po' si può. Cioè, le tre misure di farina, in ebraico sarebbe tre sea di farina, corrispondono circa a 45-46 kg di farina. Il che significa che con quella farina si possono fare più o meno il pane per 100 persone. Chi ha impastato lo sa. Come mai una cifra così alta? Un'altra volta nelle scritture si parla di tre misure di farina. Dove?
La donna che...
Quando Gesù parla del regno di Dio, il regno di Dio è come una donna che mette il lievito in tre misure di farina. Guarda. Non è una misura casalinga. Quindi vuol dire, quando le cose sono esagerate, vuol dire che l'invito non è a vedere un dato di cronaca, ma è che il dato di cronaca fa pensare a un mistero più grande. Allora, per Sara, quando impasta tre misure, è la fede di Abramo, è il lievito nel mondo per la retta fede in Dio. L'annuncio del Vangelo per il mondo è il lievito che fa fermentare tutta la pasta. La nostra fede è esattamente come quella di Abramo, è come quella che mette questa donna. Ma noi non è che abbiamo a che fare con la pasta, noi dobbiamo mettere il
lievito.
Non è che possiamo giudicare o accusare o pretendere, noi dobbiamo mettere il lievito. Il lievito è quello che ho detto prima. E la stessa cosa avviene per il nostro cuore. La parola che ci viene data non è che si assomma a quelle che già abbiamo, ma entra con un lievito e quindi riguarda tutto quello che noi siamo. E questo lievito fa fermentare tutto. La parola di Dio non aggiunge qualcosa, diciamo, di meglio a qualcosa di buono che abbiamo, no, è che trasforma tutto. Non si tratta di aggiungere, si tratta di trasfigurare, si tratta di smuovere l'insieme, ed è esattamente quello che il nostro cuore vuole. Noi, a furia di aggiungere, è come un vestito, pezza di qui, pezza di là, pezza di qui, pezza di là, e però è un vestito pieno di pezze che nessuno gradisce. Se invece è lievito, tutto fa fermentare, il vestito è sempre nuovo. Ed è esattamente questo fuoco che noi come dire, non siamo pronti, che diciamo così, desidereremo, io vorrei che desideriamo che si accenda, come proprio dice Gesù, sono venuto a portare il fuoco e sono angosciato finché non si accenda anche in te. Questo è. E poi dopo continueremo la riflessione attorno a questo mistero dell'ascolto della parola.